Un ulteriore elemento di novità, di interesse nel quadro di questi ultimi 20 anni del XX secolo riguarda anche un cenno alle donne immigrate. L'Italia infatti diventa un paese di immigrazione negli ultimi 25 anni del Novecento e gli immigrati scelgono appunto il nostro paese per ragioni anche molto differenti, forse per ragioni storiche. Somali, albanesi, religiose, per filippini, capoverdiani, di riferimento di benessere, di forma economica, anche per il fatto che c'è una mancanza di controlli o di chiusura dei flussi. Infatti l'Italia è una delle ultime nazioni europee a imporre dei controlli sull'immigrazione, ma anche forme di sfruttamento. E la scelta di alcune nazionalità, ad esempio per specifici lavori, che so, penso al campo dell'agricoltura, ad esempio. L'immigrazione in Italia è connotata molto dal punto di vista di genere. È una immigrazione tipicamente maschile, ad esempio dai paesi musulmani o africani, e femminile dai paesi cattolici o da quelle che erano state le colonie italiane. Dal 1965 all'85 le donne sono circa la metà degli immigrati, e però poi questo dato è destinato a calare, a ridursi. Vi sono percorsi diversi che portano poi a modelli di immigrazione diversi. Capita che le donne emigrino da sole, soprattutto lo fanno quelle che poi vanno a fare lavori come domestiche. Invece, altri percorsi sono quelli che fanno le donne che emigrano, ad esempio, seguendo il marito. Dal 1986, infatti, c'è un'apposita legge sul ricongiungimento familiare. Le condizioni delle donne immigrate molto spesso sono tutt'altro che facili. Vi sono forme anche molto gravi di razzismo, di scarsa retribuzione, anche di impreparazione, e di mancanza di alloggi, che portano anche a isolamento sociale, e povertà, anche perché spesso i pochi soldi guadagnati vengono spediti come rimesse nei paesi d'origine. Particolarmente vulnerabili sono quelle donne che giungono in Italia prive di documenti e che spesso sono aiutate da associazioni o enti come la Caritas. Condizioni peggiori si rilevano per i primi arrivi, mentre progressivamente con la creazione di comunità legate e tenute insieme dall'origine, cioè dalla provenienza di questi migranti, c'è la possibilità di ricongiungimenti familiari, di creazione di strutture sociali o di solidarietà interne, appunto, alle diverse comunità. In Italia, per le donne immigrate, il lavoro domestico è la principale occupazione, mentre gli uomini fanno lavori diversi. E questo vale anche per le donne che hanno un livello di istruzione anche alto nel paese d'origine. Per le donne straniere, mettere in atto, realizzare quella doppia presenza che abbiamo detto, molto spesso è particolarmente complesso. Ancora di più se sono coabitanti nella famiglia in cui lavorano e se lasciano figli nel loro paese d'origine, da parenti o da istituti. Il ruolo di coabitante spesso supplisce a quello di madre e di mogli che sono impegnate altrove, creando anche degli equilibri abbastanza complessi. L'attività di queste donne, appunto che lavorano, non ha una spinta all'emancipazione, anche se probabilmente godono di maggiore. Anzi, sicuramente godono di maggiore considerazione nel loro paese per le rimesse che forniscono. In Italia c'è una forte richiesta di lavoratrici domestiche, spesso coabitanti, dovuta appunto alla mancanza di welfare e di altri elementi. Però è interessante anche ragionare sul fatto che può essere interpretata anche come un indice di un livello di emancipazione, questa volta delle donne italiane, che però ha contraddizioni intrinseche. Mi spiego. Se per una donna italiana avere una collaboratrice domestica può rappresentare un elemento di emancipazione perché le permette di attendere anche al lavoro e quant'altro, ecco che il lavoro invece della collaboratrice stessa non assume spesso carattere di emancipazione perché le condizioni di questa donna sono differenti. Un folto gruppo di donne immigrate purtroppo è sfruttata nel traffico e nelle attività afferenti alla prostituzione. Verso la fine dello scorso secolo le prostitute italiane diventano sempre più rare, calano di numero e sono sostituite da un esercito di donne straniere, molto spesso giovani e molto spesso estremamente vulnerabili. Alcune ad esempio emigrano da sole e lavorano, diciamo così, autonomamente, però la maggior parte invece sono donne che sono vittime di una vera e propria tratta, ingannate, costrette, minacciate molto spesso a lasciare il loro paese e ridotte in regime di vera e propria schiavitù. Sono tra le varie nazionalità che subiscono questo tipo di crimine vero e proprio, ci sono soprattutto ad esempio le nigeriane e le albanesi, vittime di brutalità, di sfruttamento, di violenza, di una condizione esistenziale così talmente degradata da resentare in molti casi i limiti dell'inumanità. Non abbiamo dati molto precisi su questo fenomeno, anche per l'illegalità, appunto, i contorni molto sfumati che assume, però si tratta, ecco, un altro argomento sul quale ragionare è il fatto che anche in questa tratta poi entrano anche alcune donne stesse, che magari si affrancano, diciamo così, dalla prostituzione, ma che diventano a loro volta sfruttatrici o che si occupano, le cosiddette madame, o che si occupano di reclutare altre donne. Questo ha generato e genera, talvolta appunto riemerge, un dibattito su come risolvere questo problema, del tutto rilevante e anche urgente. Una soluzione semplice non c'è, ma mi pare che si possa rilevare ancora delle posizioni che molto spesso nel dibattito politico italiano hanno una forte impronta ideologica e che denotano però, mi pare nella sostanza, una mancanza volontà politica di procedere in qualche senso. Un ulteriore aspetto riguarda quello della famiglia e della demografia, ovvero la famiglia, anche negli ultimi due decenni del Novecento, è un elemento identificativo molto forte nella cultura italiana e nella società, per motivi culturali, per la poca protezione e welfare offerto dallo Stato, anche per la presenza di un tessuto produttivo ed economico basato su piccole imprese, sulla conduzione familiare e quant'altro. Ancora importanza viene data in questo periodo all'istituzione del matrimonio. Verso la fine del secolo, diciamo, pochi pensano ancora alla convivenza come alternativa duratura al matrimonio. Convivono persone divorziate o separate, magari in attesa di risposarsi. E però va valutato che il tasso di divorzio sia comunque inferiore agli altri paesi italiani, con buona pace di quelli che invece avevano promosso il referendum per abrogare il divorzio. La maggior parte dei figli nasce ancora nel matrimonio, benché l'atteggiamento verso la sessualità e i rapporti prematrimoniali sia mutato radicalmente. Ma anche la famiglia italiana comunque è al centro di molti cambiamenti e viene condizionata dal declino del tasso di natalità, che raggiunge la crescita zero, anzi va sotto zero, perché se il tasso normale è 2,1 figli per donna, noi siamo a partire da questi anni a 1,8 figli per donna. Contestualmente aumenta l'aspettativa di vita e si realizza ancora di più quell'invecchiamento della popolazione che è evidente anche adesso. E con quel ruolo di degli anziani, molto spesso soli, ma che aiutano e suppliscono anche nell'educazione dei figli. I giovani rimangono sempre più a lungo con i genitori, escono di casa molto tardi, spesso se ne vanno solo col matrimonio, e un attaccamento emotivo, ma anche indubbi vantaggi da un punto di vista finanziario. Contestualmente c'è l'acuirsi di quell'indebolimento dell'autorità paterna che fa in modo che si lasci sempre con maggior fatica la famiglia, e questo avviene soprattutto per i maschi, perché molto spesso le madri continuano a lavare, stirare, cucire e quant'altro. Il tramonto dell'idea di una famiglia patriarcale e autoritaria mette anche in discussione quello che è il ruolo dei padri, che talvolta rimane ambivalente, incerto. Molto spesso le famiglie si reggono su quel ruolo invece nuovo di, tra virgolette, super madre, impegnata tra famiglia, lavoro, faccende e quant'altro. In aumento sono, a partire appunto da questi anni, anche i divorzi, anche nelle famiglie che a causa del divorzio hanno un solo genitore. In generale, però, c'è la propensione a rinviare il matrimonio nel tempo, a fare figli sempre più tardi. Da questi anni comincia anche a fermarsi un movimento omosessuale che impone una riflessione su quelli che sono i diritti giuridici delle coppie anche di fatto, e cominciano a venire formulate molte di quelle proposte, ad esempio per inquadrare le coppie civili, tutti tentativi miseramente falliti anche nei due decenni successivi per l'ostruzione di varie entità e istituzioni. Arrivano anche sul tavolo le questioni bioetiche, il fatto è che c'è un vuoto legislativo, anche qui un vuoto legislativo che sostanzialmente permane, e che in tema ad esempio di procreazione, però all'inizio degli anni 2000 concede ancora delle sperimentazioni sulla fecondazione, sulla gravidanza, che saranno poi oggetto di apposite leggi. Ad esempio nel 2004 c'è la legge che stabilisce la fecondazione alle coppie maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi in età fertile entrambi viventi, ponendo, diciamo così, termine a una serie di sperimentazioni e di alternative che si erano venute a costituire in questo vuoto legislativo. Rimane la predominanza però delle famiglie nucleari, anche se i legami di parentela sono molto forti. Ad esempio permane in questo periodo comunque l'atteggiamento di crearsi una famiglia vicino al luogo di residenza di padri, madri o parenti. La maternità è ancora un aspetto centrale nella maggior parte della vita delle donne, e nonostante i dati riportati sulla natalità e nonostante si voglia sempre più coniugare maternità e lavoro. Tuttavia, appunto, questo drammatico, drastico meglio, calo della maternità ha ovviamente conseguenze di lungo periodo. Le donne scelgono di fare meno figli e hanno un ruolo, ovviamente, gli anticoncezionali è il miglior livello di istruzione raggiunto. Ha un peso anche quella doppia presenza, quel desiderio di emancipazione, anche se non mette tutti d'accordo. Ci metterei però nella scelta in generale delle donne di fare meno figli anche una situazione economica. Questo lavoro che c'è o che non c'è e che sposta avanti il momento in cui ci si sposa oppure si esce di casa e che porta talvolta a essere in ritardo o a arrivare troppo tardi. Ancora difficoltà a conciliare lavoro e il lavoro con la cura dei figli è un aspetto che riguarda molte donne, per gli orari delle scuole, i permessi e quant'altro. Va valutato che in questi anni nella società italiana i bambini sono molto apprezzati, molto amati, molto considerati. Pure troppo? Mi verrebbe da domandare. Ma comunque i figli sono pochi. Si riversano su uno o su due figli al massimo per famiglia di solito moltissime attenzioni. Un dato che forse può essere interessante è che i genitori italiani sono quelli che spendono di più in Europa per i figli, per i propri figli. Anche in questo ambito si avverte un cambiamento lento ma costante, ad esempio nel ruolo dei padri, che progressivamente, anche se lentamente, prendono permessi, aiutano nelle faccende domestiche, accudiscono i figli. Quello dei lavori in casa forse è uno degli aspetti che lega drammaticamente le responsabilità dell'uomo in una continuità nel secolo abbastanza preoccupante, perché con poche eccezioni sono i lavori, ad esempio in casa, sono concepiti come lavori che devono fare le donne, con una distribuzione molto sbilanciata anche per quanto riguarda l'accudimento di figli e figlie e anche quello che figli e figlie fanno nell'aiuto ai genitori nelle faccende di casa. Di solito il padre, negli ultimi due decenni del secolo è evidente, sostiene consapevolmente il carico del lavoro, ma partecipa poco alle attività domestiche. Ed è interessante notare che partecipa poco anche quando è disoccupato. Per contro, invece, le donne molto spesso sono sovraccariche di lavoro e mutuano modelli di comportamento che spesso si stratificano anche prima del matrimonio. Infatti, in questo periodo pochi scapoli vivono da soli, anche perché è più conveniente, da tanti punti di vista, rimanere in famiglia. E molte donne accettano ancora questa situazione come un fatto inevitabile, anche se però, ripeto, è un cambiamento e progressivamente è in atto, anche se questo è articolato appunto a seconda delle regioni e del censo e quant'altro. Quali sono poi le politiche che il governo vara per affrontare il calo della natalità e per sostenere le famiglie? È una domanda interessante, anche perché è un tema usato sovente come un vero e proprio cavallo di battaglia elettorale, che però nella sostanza abbassa priorità e al quale vengono dati pochi fondi. Un problema che nell'agenda poi politica scompare rapidamente il giorno dopo delle elezioni. Le linee attuate dai vari governi molto spesso sono ambigue e non del tutto coerenti nel lungo periodo. Vengono incrementati in questo periodo quelli che sono gli assegni familiari, che sono anche abbastanza modesti, basati sul reddito per chi lavora. La rete degli asili nido, ad esempio, è abbastanza carente e sono soprattutto privati. Le detrazioni fiscali per i figli, ad esempio, sono tutto sommato limitate. Un nuovo impulso a questi aspetti è dato, ad esempio, nel 1996 con la vittoria del governo di centrosinistra, quando ad esempio vengono attuate delle riforme per le detrazioni dei figli a carico, per gli assegni familiari, per le coppie giovani e quant'altro. Operazioni che portano il sigillo della ministra Livia Turco e che volevano dare la possibilità alle donne e alle giovani coppie di fare più figli. Molte sono, come si è evidenziato, le contraddizioni che si possono rilevare in questi due decenni e sono dovute al fatto che la società italiana è un intreccio molto particolare di modernità e di tradizione. E questi due aspetti emergono in modo peculiare in questi due ultimi decenni del secolo. Abbiamo avuto una modernizzazione così rapida che molti elementi tradizionali sono rimasti intatti o sono stati poco scalfiti. La famiglia è rimasta molto forte e il modello della famiglia nucleare con uno o due figli che ad esempio consuma insieme i pasti, che abita in una casa ben tenuta e ordinata, è rimasto ancora in vigore. Ancora relativamente poche, ad esempio, erano le famiglie con un solo genitore e permaneva la convinzione che gli anziani, ad esempio, potessero scegliere di rimanere a casa per essere assistiti. Questo sistema crea ovviamente delle opportunità, però al tempo stesso crea anche altre costrizioni. Ecco che infatti Paul Ginsburg ha parlato di un'emancipazione tutto sommato parziale delle donne in questo periodo, che arriva appunto a maturazione parziale in questi ultimi due decenni del Novecento.